Stefano Milani al microfono, Marianna Lorusso, Ivana Marrone in regia, ben ritrovati anche oggi qui ad LS, il nostro spazio della società civile, in diretta qui su Radio Articolo 1, redazione chiocciola radioarticolo1.it è la nostra mail, oppure 06 400 43376 il telefono se volete contattarci, potete farlo anche tramite social oppure scaricando gratuitamente la nostra app. Parliamo di inclusione oggi ad LS, in particolare della situazione qui a Roma. Prima però volevo leggervi un bell'articolo apparso in questi giorni sul sito del redattore sociale, perché si chiude un anno andato male, almeno per quanto riguarda l'inclusione scolastica. È la prima settimana della chiusura delle scuole in buona parte delle regioni italiane, dunque è tempo anche di bilanci. Tra i temi caldi dell'anno che si chiude c'è stato certamente quello dell'inclusione, oggetto anche di un decreto attuativo della buona scuola che proprio nelle ultime settimane è arrivato in porto, ma dal punto di vista della vita reale non è stato un anno positivo, così dice il pedagogista Dario Janes, interpellato proprio da redattore sociale per dare un voto al lavoro fatto in tema di inclusione, soprattutto dice perché quest'anno più che negli anni passati le scuole hanno dovuto assegnare il posto di sostegno anche a chi non aveva alcun titolo, specializzazione o competenza. Il problema di specializzare gli insegnanti di sostegno enorme, dice Janes, questi corsi tentano di affrontarlo, ma almeno la prima tornata difficilmente migliorerà la situazione se non si troverà il modo per arrestare questo deflusso continuo sulla cattedra normale. Bisogna rivoluzionare il sistema. Ma oggi ci occupiamo di inclusione scolastica vista soprattutto dagli alunni con disabilità e dalle loro famiglie, perché almeno a Roma i nodi sono ancora tutti da sciogliere. Bisogna farlo anche in fretta perché settembre è davvero dietro l'angolo. Al telefono ci ha raggiunto, la ringrazio, la portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, dicevamo, questo anno scolastico si è appena concluso, mi pare però che sia finito esattamente come è cominciato, no? Tante promesse e pochi fatti sotto il profilo dell'inclusione sociale.
Ma certo, ma soprattutto la nostra preoccupazione è legata anche al prossimo anno scolastico.
Certo.
Se chiudiamo un anno e ne cominciamo un altro peggio, e questo soprattutto tenendo conto che nelle casse del Comune di Roma giacciono molte risorse, si parla di 200-250 milioni di euro. Si parla di un bando che dovrà uscire in questi giorni, ma insomma, avendo esperienza anche di come funzionano i bandi, sappiamo che a settembre non siamo certi che dei ragazzi disabili, le persone e le famiglie che poi seguono, insomma, un problema molto molto serio, abbiano ciò che gli è dovuto, perché nessuno regala niente, è un atto dovuto. Noi fra l'altro come forum abbiamo convocato più riunioni mettendo insieme, come dovrebbe essere sempre fatto, anche le ASL, la scuola, i municipi, le cooperative, le associazioni, le consulte, le reti delle famiglie. Abbiamo prodotto anche un documento, questo documento è stato inviato anche all'assessora Baldassarre, l'abbiamo anche incontrata. Certo, c'è stata un'apertura per onor del vero, e ci ha detto che sì, effettivamente è disponibile a fare
un tavolo di confronto permanente, no? Però il problema
sì,
è questo permanente.
Cioè, siamo anche stanchi, cioè, sì. Poi insomma io ho un'esperienza,
certo,
di tavoli insomma da una vita, e non è possibile non riuscire, avendo le risorse, a mettere insieme tutte le competenze, ecco, la formazione, le cooperative fanno la formazione ai loro soci, ai loro lavoratori, sarebbe anche il caso di mettere insieme tutte queste abilità e competenze.
Perché la qualità del servizio, no, parte proprio dalla formazione, è imprescindibile.
Sì, sì, ma poi c'è stata anche una grandissima apertura da parte del mondo della cooperazione,
sì,
che ha messo tutti d'accordo, cioè anziché andare a bando facciamo un modello di coprogettazione, di coprogrammazione, mettiamoci intorno a un tavolo, facciamo l'accreditamento, perché nessuno tiene conto delle persone in carne e ossa. Questi bambini hanno il loro operatore, cioè c'è un legame particolare. Guardate che le cooperative che dicono ok, andiamo verso l'accreditamento, non è che fanno un favore a loro stessi, perché facendo l'accreditamento ogni famiglia, ogni scuola, il preside si può scegliere gli operatori. È chiaro che poi sarà la famiglia a dire io voglio quell'operatore perché in questi anni si è dimostrato quello che è più pronto a accogliere le necessità e i bisogni, perché poi non possiamo livellare la disabilità, ci sono diverse forme di disabilità e non tutti vanno bene al singolo bambino, cioè non possiamo massificare interventi di questo genere, stiamo parlando di persone in carne e ossa, e poi è immorale questa distanza fra la tecnica e la politica. Perché dico questo? Perché la dirigente dice io sono rimasta sola a costruirmi questo bando senza indicazioni politiche, la politica dice ah io aspetto che la dirigenza, non funziona così se dobbiamo lavorare per il bene di questa città. Tecnica e politica devono parlarsi, e soprattutto un bando di questa dimensione anche economica doveva essere anche condiviso, no? È inutile che poi parliamo del piano sociale di Roma, Roma ascolta Roma, ma di che? Non è così, se già su una questione di questo tipo non da monte, cioè l'articolo 55 della legge di riforma del terzo settore, sì, non a caso parla di coprogettazione, coprogrammazione. Non so se sono stata chiara.
Assolutamente, non mi pare che poi ce lo racconterà anche Stefania Stellino, che insomma questa visione collegiale da parte delle istituzioni mi pare molto 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 indietro. Parliamo anche degli operatori, no? Perché se ne parla certo, poco, che lavorano anche in condizioni salariali e contrattuali molto appunto complicati, no? Anche appunto per loro il futuro è più che incerto. La stessa
appunto,
partita.
No, anche perché cooperazione uguale, no, mafia capitale, non è vero, cioè ci sono a Roma ci sono storie importanti, oltretutto dobbiamo anche a loro se alcuni servizi sono continuati anche nel tempo, perché abbiamo degli operatori che vengono formati, preparati. Noi quello che chiediamo infatti come forum è che si faccia un'azione a sistema. E c'è un altro tema, non è possibile che la persona affetta da una qualche forma di handicap abbia un servizio diverso in secondo municipio piuttosto che in decimo. Insomma, troviamo un modo per vedere quali sono i numeri, quanti sono, come possiamo. E poi la scuola che è un attore importante in questo sistema, le ASL, cioè tutti si dimenticano che c'è un'azione complessiva intorno a queste persone, quindi bastava cominciare, ma cominciare un anno e mezzo fa, due anni fa, quando c'era certezza comunque delle risorse. E se non bastano per fare un intervento, per dare a tutti le stesse ore, che poi per me è una stupidaggine, perché non puoi dare a tutti le stesse ore, no? Andiamo a verificare chi sono, che tipologia,
certo, le priorità,
di handicap,
certo,
c'è. Insomma, io credo che veramente noi tra l'altro non escludiamo, perché abbiamo incontrato anche il sindacato, noi abbiamo come forum abbiamo fatto il nostro lavoro, mettere insieme tutte le parti, anche gli operatori che fra l'altro a volte a causa di una macchina farraginosa del comune vedono anche arrivare lo stipendio in molto molto ritardo, quindi persone che scelgono di fare questo lavoro, perché diciamo chi lavora in questi ambiti fa una scelta di vita piuttosto, certo, che una scelta economica, che è un po' anche la nostra dannazione, però noi crediamo che sia possibile fare una regia su temi così importanti. Tra l'altro, guardate che il sindaco del Comune di Roma ha anche la delega e la responsabilità sui minori, no? In generale, no? Certo, si tratta soprattutto di minori non accompagnati, minori con delle,
però dovrebbe essere sensibile, insomma.
Quindi sono figli di Roma,
certo,
e soprattutto la schiena di queste mamme, di queste famiglie che si accollano anche ulteriori spese, ulteriori, cioè nessuno pensa alla fatica di queste famiglie. Quindi insieme gli operatori, le famiglie, le scuole, le ASL possono agire un cambiamento, ma se non si parte da questo, cioè io sono preoccupatissima, non credo che a settembre, anzi lo do per scontato, se vuole ci risentiremo anche.
Ci risentiremo assolutamente, ma siamo...
E noi insieme anche al sindacato, agli operatori e tutti, non escludiamo una manifestazione, perché la città deve sapere, dov'è la città? Questo è un tema che ci riguarda tutti.
Assolutamente. Francesca Danesi, io la devo salutare, la ringrazio.
Grazie.
Ovviamente, come diceva lei, ne dovremo assolutamente parlare, perché dobbiamo diffondere questo disagio, questo allarme lanciato dal forum, ma da tante altre associazioni, anche dai sindacati. Io la ringrazio per ora e buon lavoro, grazie davvero.
Io a voi, buona giornata.
Buona giornata. Francesca Danese, grazie. Portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio. Noi continuiamo a parlare di inclusione scolastica direttamente con chi deve far fronte a questo problema tutti i giorni. Lei si chiama Stefania Stellino, è una mamma di due bambini con disabilità ed è anche presidente dell'ANCSA Lazio, l'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, aderente alla FISH, alla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Anche a lei facciamo la prima domanda, rivolta già a Francesca Danese: che bilancio è stato quest'anno sotto il profilo dell'inclusione scolastica? Ascoltiamo cosa ci ha detto.
Come tutti gli anni è partito male, nel senso che purtroppo noi famiglie dobbiamo affrontare da settembre un inizio anno scolastico diverso da tutti gli altri studenti, alunni, cioè tutti gli altri bambini e ragazzi che vanno a scuola, nel senso che purtroppo la campanella, a differenza degli altri, per noi suona sempre diciamo ottobre, sia per quanto riguarda gli assistenti, gli insegnanti di sostegno, che l'assistenza, in questo caso gli EC o gli OEPA, come sono stati rinominati da poco.
Lo ricordiamo ai nostri radioascoltatori, OEPA sta per operatori educativi per l'autonomia.
È stata tolta la parola assistenti, però insomma, poi di fatto comunque sono persone che specializzate, che comunque seguono i bambini, i ragazzi con delle difficoltà e che devono essere in qualche modo formate per poterli seguire al meglio. E quindi, come dicevo, insomma, purtroppo non sempre si va di pari passo con l'inizio della scuola, e questo accade inevitabilmente tutti gli anni.
Nonostante le promesse, no? Perché poi ogni anno invece gli amministratori in particolar modo dicono che tutti i servizi partiranno in modo regolare, poi invece come diceva lei c'è uno slittamento almeno di un mese nei casi più fortunati, ma abbiamo riscontrato anche casi di 40, 50, anche 60 giorni, e quindi soprattutto si parla di qualità di servizio, e quindi la parola chiave non può che essere formazione.
Sì, appunto, è la formazione, quindi la qualità del servizio, esattamente questo, perché formazione vuol dire garantire la qualità, quindi non serve tanto la quantità. L'intervento era proprio su questo, che spesso si cerca più la quantità, quindi il numero delle ore, e si dà meno importanza alla qualità. Io da genitore di due persone con disabilità preferirei che vicino ai miei figli ci fossero persone qualificate per farlo, quindi con una certa formazione, e magari a questo sacrificherei qualche ora, perché meglio, no, che comunque sia garantita appunto la qualità piuttosto che la quantità, che comunque non alla fine, ecco, lì si cadrebbe nell'assistenza. E allora è un po' più svilente, no, come discorso, mentre invece poter garantire magari a fronte di 20 ore, 16 ore, però fatte bene e con un supporto effettivo che serva allo studente, allora insomma io preferirei la seconda scelta, ecco, se dovessi essere messa davanti a un video.
Certo.
Quindi sacrificherei, diciamo così, magari una parte delle risorse, che per carità dovrebbero essere stanziate a parte, sulla formazione. Quindi se proprio dovessi scegliere, preferirei che una piccola parte fosse investita anche sulla formazione delle risorse.
Chiarissimo, chiarissimo. Presidente Stellino, c'è stata molta perplessità da parte delle associazioni, ma non solo, anche dei sindacati sul bando unico cittadino, no? Molto si è dibattuto. Quali sono, secondo lei, le cose che non vanno?
Ah, innanzitutto è un bando di cui si parla da un anno e mezzo, forse pure di più, e ancora nessuno ha visto due righe scritte riguardo il bando, quindi questo fondamentalmente ci lascia. E poi il fatto è che sia una base che già è difficile a Roma gestire municipio per municipio i singoli bandi, e quindi immaginiamo un bando con migliaia di euro, un bando così vasto su un territorio enorme da gestire, come potrebbe essere gestito nel suo insieme. E secondo me si andrebbero a valorizzare, secondo me non soltanto per noi, però insomma, si andrebbero a valorizzare dei grandi consorzi, delle grandi gruppi di cooperative, che però perderebbero il contatto umano con le famiglie e con le realtà territoriali. Ricordiamoci che Roma è 1000 città messe insieme, 1000 no, però 20 città messe insieme sì, e con tante sotto con tante particolarità, con tante sotto territorialità di cui tener conto. E il rapporto con le famiglie, con le problematiche è importante. E con un bando così strutturato, non sappiamo come è stato strutturato o come sarà strutturato, come ci immaginiamo possa essere strutturato, insomma qualcosa la perdiamo. E oltre al fatto che la cosa principale è che comunque siamo a quasi metà giugno e del bando non c'è traccia, le ultime parole sono state entro fine giugno, ma entro fine giugno non è che è tardi, è tardissimo. Perché la scuola comincia a settembre, vuol dire espletare tutto ciò che riguarda il bando sotto l'ombrellone, facciamo di 15 agosto, direi che proprio non ci siamo, vuol dire che comunque si cambierebbero le carte in tavola a fine anno, e quindi qui ecco la seconda parolina magica, la continuità ce la perdiamo completamente.
Mi pare chiaro, ma con l'assessore Baldassarre che rapporto avete anche come associazioni? C'è confronto, c'è una porta aperta anche su questo? Immagino che questo anche del bando unico voi dovreste essere soggetti coinvolti attivamente.
Dovremmo, il condizionale esatto, perché di fatto c'è stata un'apertura, abbiamo chiesto dopo l'incontro che abbiamo avuto con il forum del terzo settore, e noi associazioni sindacati abbiamo chiesto a gran voce un incontro urgente dal 18 aprile, lo abbiamo avuto due settimane fa, però di fatto sempre e soltanto parole, nel senso garanzie che comunque si sarebbe partiti col bando, però queste garanzie c'erano state date anche l'anno scorso, per cui noi famiglie rimaniamo molto ma molto perplesse rispetto a quello che potrebbe essere il futuro vuol dire settembre, per noi settembre è domani, ecco, insomma, quindi comunque molte perplessità, anche perché non abbiamo ancora visto nulla, quindi per me è più che legittima, no? La preoccupazione, certo, di tante famiglie e anche degli operatori, perché poi le famiglie siamo noi, ma ci sono anche le famiglie degli operatori, quindi insomma comunque la parte dell'altro, e poi alla fine studente, alunno e operatore dovrebbero essere quasi in simbiosi, perché è importante la famosa parolina magica della continuità. Formazione e continuità secondo me devono andare di pari passo per una figura così importante nel percorso scolastico di uno studente.
Senta, prima di concludere, Stefania Stellino, ultimo ma non ultimo, bisogna anche mettere l'accento su come il diritto, no, allo studio non debba mai essere secondario, no, rispetto anche alle esigenze di bilancio, invece molto spesso è così.
Purtroppo sì, noi come federazione ci battiamo ogni giorno perché le esigenze di bilancio non devono essere messe, tante sentenze lo hanno evidenziato, che assolutamente le esigenze di bilancio non devono essere una, posso dire questa parola, una scusa per non dare il dovuto, perché appunto viene prima il diritto, qualsiasi diritto, e qualsiasi diritto deve essere esigibile per tutti, quindi a maggior ragione per le persone più in una condizione di fragilità, di maggiore fragilità rispetto alle altre. Quindi comunque il diritto di iniziare la scuola il 15 settembre è per tutti un diritto e deve essere goduto da tutti nello stesso modo, perché comunque le persone con disabilità pagano le tasse, perché qui si parla appunto di bilancio, quindi pagano le tasse esattamente come gli altri e per cui hanno diritto di godere esattamente degli stessi diritti degli altri.
E noi ringraziamo Stefania Stellino della ANCSA, questa associazione nazionale genitori soggetti autistici aderenti alla FISCA, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Tanti problemi, tanti nodi ancora da sciogliere, come ci raccontava prima in diretta Francesca Danese, portavoce del forum del terzo settore del Lazio. Settembre è davvero dietro l'angolo per queste persone. Io mi fermo qui, subito dopo LS il giornale radio sociale, a seguire LR Radio, come ogni mercoledì è tempo di vertenze in primo piano, trasmissione curata e condotta da Giorgio Sbordoni. Un saluto da Stefano Milani, un grazie alla regia Ivana Marrone e Marianna Lorusso. LS torna come sempre domani. Voi rimanete collegati su radioarticolo1.it.